Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Bugi, chi sono io?
No, sono lo zio Pino, c'è la balena, guarda la balena, ciao.
E ricordati di passare ai vicini, che disturbi il volume, d'accordo?
E il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanò. Ma...
un lupo? Prendo un lupo. Il lupo c'ha l'aletto selvaggio, fa scena in società.
E poi il lupo c'ha so bel perché!
Il lupo, the world, è vano. Il lupo, the world, è vano.
Ho appena liberato una villa a Rubio. Sono pieno di lupi così. Una volta il lupo andava via come il pane,
adesso il lupo è vano.
Ma
Il lupo
Dunque, qualcuno si ricorderà di questo Francesco Salvi un po' genialoide anarchico di questa Il Lupo, e oggi nel nostro Notes Adesso in Onda, che cade nella settimana del Film Festival Popoli e Regioni, c'è un perché, non solo per Il Lupo ma anche per Francesco Salvi, vero Arnaldo?
Esattamente, quindi non, chi pensava che stavamo fuori argomento?
No, assolutamente, è fuori strada lui.
È fuori strada, allora... Francesco Salvi, Il Lupo, canzone del 1989 tratta dall'album Mega Salvi, album di debutto di Francesco Salvi, E canzone che poi era ispirata a uno sketch del Mega Salvi Show, leggendario spettacolo di Italia 1, che ancora oggi viene replicato anche se alle 6 di mattina. Beh, ininterrottamente da 9 anni, pensa Francesco.
Si può mettere in funzione il videoregistratore.
Esatto, ma io non ce l'ho bisogno perché ce l'ho già tutte registrate.
Dunque,
oggi perché parliamo? Ecco, non è che c'è un motivo se abbiamo ascoltato questa canzone in particolare, è una canzone di Francesco Salvi. Oggi la puntata è dedicata a Francesco Salvi, non perché appunto sia il mito della mia adolescenza, il mio modello quando volevo fare il comico da piccolo.
Tu ci hai riempito di miti praticamente negli ultimi tempi, sì, qui a TNA.
Ma in realtà questo siamo pienamente contestualizzati nel Film Festival Popoli e Religioni che si svolge questa settimana, perché appunto l'evento, uno degli eventi più interessanti di questo festival che è previsto per la sera di venerdì 9, quindi poi per chi ci ascolta
venerdì
in replica proprio per questa sera, anzi...
Tempo.
Ci sono due, è una giornata proprio dedicata alla figura di Francesco D'Assisi,
non
in questo
Salvi.
Caso, e alle 19 al Cityplex Politeama io vi invito a venire a vedere, ci sarà una breve sintesi, diciamo, un assaggio o un ricordo, insomma, di quello che è stata la fiction di cui noi abbiamo anche dedicato una puntata qui ad Adesso in Onda, dedicata appunto a Chiara e Francesco, no? Fiction di cui noi abbiamo parlato, e avremo al Politeama, dopo aver visto un frammento di questa fiction, avremo lo sceneggiatore di Chiara e Francesco che si confronterà con Paolo Bianchini. Paolo Bianchini è invece il regista del film Il giorno e la notte, poi l'alba, che è un film dedicato al rapporto tra Federico II e Francesco D'Assisi.
Il famoso Federico II di Svevia.
Esatto, che sappiamo che Federico II fu l'imperatore che non fece la crociata, o meglio la fece, ma fu l'unico a fare una crociata...
Controvoglia.
Sì, controvoglia e soprattutto una crociata disarmata, nel senso che in realtà lui non fece la guerra al sultano, ma ottenne esattamente quello che i cristiani volevano, cioè Gerusalemme, eccetera, ma lo ottenne in modo
diplomaticamente.
Esatto, con mezzi diplomatici. Sì. Quindi fu una crociata molto anomala, che gli costò tra l'altro anche la scomunica. Perché
non hai ammazzato nessuno, come ti sei permesso?
E come ti sei permesso di non ammazzare nessuno? E il sultano con cui lui si era rapportato era Malik al-Kamel, che era una mente nipote del cosiddetto feroce Saladino, che poi non era feroce, in realtà era solo Saladino. Ma nipote di Saladino, diciamo, è personalità molto molto illuminata, tant'è vero che 10 anni prima di incontrare Federico II aveva incontrato Francesco D'Assisi e c'era stato questo incontro di cui appunto la fiction Chiara e Francesco in modo abbastanza originale ha trattato, perché sono i pochissimi film che hanno parlato del rapporto tra Francesco e la crociata.
Quindi Salvi
perché
interpreta
Salvi?
Francesco,
esatto.
Perché Salvi?
Bravo,
Francesco. L'avevamo
oggi
già anticipato,
tutta francescana, avevo Francesco Salvi, Francesco D'Assisi e c'è anche Francesco Franceschini.
Beh, vabbè,
proprio, Francesco Salvi
terzo fracotanto senno
nelle ineditissime, direi, vesti di Francesco D'Assisi. Io ve lo consiglio perché Francesco Salvi dimostra in questo film di essere non solo
intenso,
appunto, il comico
intenso.
Demenziale, ecco, sì, che sì, abbiamo sì. Sentito, ma anche assolutamente un attore drammatico di grandissimo spessore, anche troppo drammatico, dico io, perché io che mi sto occupando in questi anni, diciamo, per studi universitari, dell'umorismo di Francesco D'Assisi, devo dire che tutto sommato invece il Francesco che vediamo nel film poi non è che sia un Francesco umoristico in sé, e anzi è molto molto drammatico, quindi Francesco Salvi non fa il comico in questo caso, ecco, non è stato scelto per offrire l'umorismo, ma proprio per dare una carica drammatica, come forse, Francesco, non so se tu sei d'accordo, a volte solo i grandi comici riescono a fare.
Beh, probabilmente sì, è vero, io mi ricordo una prova per esempio di Boldi, che è sempre stata considerata un po' nelle vesti di Cipollino più che altro, no? E in un film di Pupi Avati faceva una parte molto drammatica.
Ma pensiamo a Totò in Uccellaccio Cellini.
Ma lo stesso Salvi, prima di fare San Francesco, ha fatto la parte di un pugile in un film sfortunato che pochi hanno visto, ma che era molto drammatico.
La Rentrée, tra l'altro, scritto da lui,
sì,
un'opera
quindi,
che proprio veniva da lui. Ma quindi, Francesco Salvi è un personaggio veramente eclettico, bisogna dire. È conosciuto appunto solo per oggi come oggi tutti lo ricordano perché c'era da spostare una macchina.
Sì.
In realtà lui ha fatto tantissime cose. Lui addirittura pensa a un traduttore di libri dall'inglese e dal francese.
Ha fatto anche Un medico in famiglia in TV, mi pare.
Adesso è tornato un po' sulla cresta dell'onda grazie a Un medico in famiglia. Mm-hmm. Ha una parte molto simpatica di Torello, si chiama, no? il marito di Cettina. Mm-hmm. Però sì, con un personaggio leggero. Ma in realtà lui appunto è, tu hai citato La Rentrée, appunto un film molto intenso e intensamente drammatico che lui ha scritto. Ma lui pensa, ha fatto addirittura un film recentemente negli Stati Uniti con Val Kilmer, Dennis Hopper e Giovanni Ribisi nel
grandi
ruolo
nomi.
Di un mafioso.
Grandi nomi.
Ha recitato in Germania in un film tedesco, appunto doveva fare La Passione di Cristo, non l'ha fatta per Un medico in famiglia, nel senso che poi c'è stato uno certo. slittamento di lavorazione, come spesso accade nel cinema, e ha dovuto rinunciare a fare La Passione di Cristo per fare Un medico in famiglia.
Ha fatto un po' la carriera di Faletti, romanzi esclusi tutto sommato, no?
Sì, come Faletti è un personaggio molto eclettico. Francesco Salvi, sì, 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 che, sì. Che fa tante cose, ecco, non fa soltanto il comico, soltanto l'attore, fa un sacco di cose, quindi scrive e passa appunto dal genere comico al genere drammatico con grande insomma disinvoltura,
che è poi la capacità degli artisti veri, fare più cose diverse fra di loro.
E quindi oggi noi sentiamo l'intervista a Francesco Salvi, sì. E in particolare parliamo con Salvi appunto di questo film, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo intervistato al telefono, quindi è una primizia, questa ancora non è arrivata a termine, dovrebbe arrivare, speriamo che ci sarà venerdì per lo spettacolo, se gli impegni di lavoro glielo permetteranno.
Io vorrei ricordare, Arnaldo, prima di sentire Salvi, che domenica scorsa abbiamo fatto queste 2 ore e mezza di diretta proprio dalla prima giornata del Film Festival Cielo e Terra, e che questa diretta integrale si può riascoltare sul sito proprio di Cielo e Terra.
Sul sito di Cielo e Terra, ovviamente sul nostro sito www.radioadesso.it come puntata specialissima.
Ci sono interviste alla Cucinotta, c'è l'intervento di Monsignor Paglia, c'è l'intervento del professor Colasanti, molte cose. Allora,
io
siamo pronti con Salvi.
Francesco, prima di ascoltare l'intervista in cui appunto si parla proprio di questo film, quindi Francesco Salvi ci racconta anche come è nata l'idea di questo film su Francesco d'Assisi, che, ecco, lo sottolineo, è un'anteprima assoluta del nostro festival, non è ancora uscito, non è stato ancora presentato da nessuna parte, soltanto in poche proiezioni private.
Ma tu l'hai già visto? Dimmi.
Io l'ho già visto.
Ecco, lo sapevo io.
Io l'ho visto, però appunto l'ho visto in... ci ha mandato il DVD regista, ovviamente, ma non è ancora uscito, quindi okay. È un film totalmente inedito che si potrà vedere proprio al Festival Cielo e Terra. E vi ricordo anche che è appena uscito il nuovo numero di Adesso, ne parleremo più dettagliatamente
nelle prossime settimane
con molta calma. Per ora vi segnalo solo che il giornale è in distribuzione sia allo stand di Piazza della Repubblica del Festival, sia al Cenacolo San Marco e sia soprattutto al cinema Cityplex e in tutti i luoghi dove si svolge il Festival Cielo e Terra, quindi lo potete prendere gratuitamente al festival, se poi vi abbonate saremo molto contenti. E vi segnalo appunto tra gli articoli, anzi i dossier, perché in questo caso è un dossier anche molto ampio di 6 pagine, proprio uno dedicato a Francesco d'Assisi, che si apre con questa intervista, una sintesi ovviamente dell'intervista che noi adesso ascoltiamo. Anche quella che noi ascoltiamo in realtà non sarà integrale, chi la volesse ascoltare integralmente può sentirla sempre su Radio Adesso.
Dura oltre 3/4 d'ora
l'intervista. Sì, l'intervista è molto lunga,
che bolletta
abbiamo fatto 40 minuti di intervista.
Non so che bolletta pagherai.
Adesso ne ascolteremo appunto una versione più breve.
Siamo pronti,
chi vuole ascoltare la può ascoltare tutta sul nostro sito. E appunto sulla rivista, volevo appunto dire, trovate questa intervista a Francesco Salvi in versione ridotta, trovate anche gli interventi, no, ve l'abbiamo anticipato quando l'abbiamo mandato in onda, ricorderete, per San Francesco abbiamo ascoltato il dibattito su San Francesco con Liliana Cavani, Christoph Zanussi, Alfonso Marini e Lilia Sebastiani, che si è svolto la settimana durante una delle giornate del festival dello scorso anno. Okay. Trovate quindi le trascrizioni degli interventi di Liliana Cavani, di Lilia Sebastiani, di Alfonso Marini, di Fabio Bussotti, che faceva Frate Leone nel film di Liliana Cavani. E quindi c'è questo dossier molto ampio su Francesco d'Assisi che io vi consiglio di leggere su Adesso. E adesso possiamo ascoltare appunto
l'intervista
Francesco
a Francesco Salvi. Eccola qua.
Ovviamente la prima domanda che ti faccio è: come è nato questo progetto?
Ma guarda, il progetto è nato soprattutto dalla grande amicizia che lega il regista e me, io a me e a lui in modo più univoco. È stata proprio una cosa nata soprattutto per la mancanza delle possibilità di fare del cinema in Italia, per cui c'erano dei progetti che la RAI porta avanti per anni per il primo tempo e anni per il secondo tempo, senza riuscire a fare un tubo praticamente, perché si perde tempo. E allora a un certo punto Paolo aveva un bel progetto molto interessante, me l'ha proposto e ho detto: senti, io sono stufato di aspettare la risposta della RAI. Era un progetto legato al presepio di Greccio, un paese vicino ad Assisi, anzi vicino a Rieti.
Sì.
Siccome la storia continua ad andare avanti, ma ancora adesso non è partito, è fermo in Rai, sceneggiatura, costi, tutto a posto, lì ci sono delle cose che non si capisce bene, insomma, deve ancora partire. Allora dice: voglio fare un film su San Francesco in ogni caso, e in quel film San Francesco non era protagonista, perché lì c'era il signore del paese che aiutava San Francesco ma il protagonista era il signore del paese, non lui. E allora avevo un altro progetto di San Francesco, mi ha detto facciamolo noi, guarda, sono stufato, facciamo noi a costi bassi, io metto i soldi, voi lavorate in caratura, cioè gratis, e alla vendita del film, e poi ognuno si prende la sua parte. Chiaramente siamo stati tutti bassi sul cachet, questo riguarda gli attori, il direttore della fotografia, i scenografi, i costumisti, eccetera, tutta la gente che ha lavorato. Siamo riusciti a trovare dei finanziamenti ed è partito. Abbiamo fatto questo film, è venuto secondo me molto bene e adesso è rientrato nel. Adesso c'è il problema suo di venderlo, nel frattempo lo sto facendo vedere in giro e doveva essere proiettato il 4 ottobre alla festa della pace in Eurovisione, la Rai voleva proiettarlo, poi invece non so come hanno fatto un'altra cosa e quindi sono un po' cose misteriose, però è nato perché c'è una grande stima reciproca e tutti noi volevamo fare qualche cosa senza dover ogni volta aspettare il consenso della Rai, che come ti dico ha dei tempi biblici praticamente.
Ma quindi c'è un progetto anche che riguarda il presepe di Greccio?
Non ho capito, scusa.
Dico, quindi c'è un...
Sì, c'è quel progetto lì che è un progetto di un produttore che lavora con la Rai e che sta aspettando da tempo, però per queste cose dovresti chiedere eventualmente a Paolo, perché è una cosa che aveva seguito lui, aveva scritto e non so se la sta perseguendo ancora, perché come ti ripeto i tempi lì sono lunghi e poi non si sa mai a chi appartiene il film, perché non si sa se appartiene alla Rai, al produttore che viene incaricato di farlo, a chi l'ha scritto, al regista che lo deve girare, non si capisce. Comunque anche quello è un progetto che è in giro, insomma, però non ti so dire se l'ha scritto lui o se è di qualcun altro. E credo comunque che questa iniziativa qua di partire a produrre in questo modo così, diciamo, pionieristico, siccome è molto rischioso, il nostro amico Bianchini sta facendo fatica a rientrare, non sarà una cosa che si rifarà molto presto, insomma. Comunque è stato un esperimento, c'era un'altra idea di fare un'altra cosa girata negli Stati Uniti, e quella è una cosa che forse si farà, però intanto insomma il senso che Bianchini deve rientrare in questo grosso sforzo e come soprattutto economico, altrimenti non si può pensare a nient'altro. Questo è un po' il discorso generale sulle produzioni italiane, soprattutto cinematografiche, che in Italia non esistono, insomma, direi di tante belle parole, leggi, leggine, insomma, vengono fatte delle eccezioni per produrre dei film che poi non vanno da nessuna parte e che appartengono sempre allo stesso giro di produttori, di attori. Però alla fine non succede niente, insomma, finché vanno, che sono direttamente a Venezia, quest'anno per esempio sono stati due o tre veramente accolti malissimo dal pubblico e dalla critica, e sono sempre quelli finanziati da entità astronate, insomma.
Ma questo di Greccio ci saresti sempre tu nel ruolo di San Francesco?
Guarda, io, nei nostri progetti credo che quando uno fa una cosa pensa sempre a chiamare l'altro. se lo fa mi auguro di sì.
Ah, quindi sarebbe bellissimo rivederti ancora in questo ruolo. Ecco, ti chiedo questo, il tuo rapporto con Francesco D'Assisi.
Ma guarda, prima di tutto mi chiamo Francesco, per cui fin da piccolo quando era il suo nomadio era anche il mio, per cui mi sono sempre sentito un amico intimo. E poi lo ammiro molto come, chiaramente come persona religiosa, come santo, come secondo Gesù Cristo praticamente, come secondo diversamente da altri santi, questo è stata una persona che si è avvicinata molto a Gesù Cristo negli insegnamenti, nella predicazione, nella vita, nella povertà, e poi anche come uomo, perché ha fatto delle cose veramente incredibili, di una forza, ha mollato la famiglia, i soldi, la ricchezza per andare ad aiutare veramente i poveri. Tuttora uno dei pochi ordini religiosi che veramente si riga povertà e mette in pratica queste cose sono i francescani, che tra l'altro conosco bene perché ho fatto spesso e rifarò ancora lo Zecchino d'Oro, per cui all'Antoniano di Bologna ci sono i francescani e quindi li conosco bene, insomma. Poi ho anche amici di famiglia che sono francescani, mi ammiro molto perché fanno poche chiacchiere, però si vedo i fatti, che tu vai a Bologna, vedi i poveri a mezzogiorno che vanno da loro a mangiare, che è una cosa naturalmente fatta gratis per i poveri che non hanno modo di pagarsi niente, senza troppe storie, vengono lì, mangiano e stop. Tant'è vero che quando siamo lì a fare lo zecchino d'oro e ci sono i vari personaggi della televisione, noi dobbiamo mangiare assolutamente a mezzogiorno, perché alla una poi, sì, è alla una che vengono, perché alla una poi vengono, la mensa è dedicata a queste persone che devono, che vengono lì a mangiare, per cui potrebbe esserci anche il più grande e dicono guarda faccio il prete perché adesso arrivano i poveri di Bologna che devono mangiare, ed è una cosa bellissima questa, è una cosa poi molto pratica, questo è affascinante.
Senti, poi Francesco d'Assisi era anche un grande attore e un grande umorista.
Infatti, sì, tante volte si dimentica questo lato, oppure si interpreta male questo lato della sua personalità. Lui era veramente una persona che amava la natura, insomma, il creato, tutto ciò che ci viene dato da vedere e da vivere come un regalo, per cui univa le preghiere alle canzoni, alle poesie, alcune tra le più belle preghiere che ci sono le ha scritte lui, le laudi, eccetera, i fioretti, insomma sono cose molto, molto umane, e questo secondo me avvicina molto San Francesco alla gente. Poi il fatto che fosse chiamato giullare di Dio, insomma, significa qualche cosa.
Poi si chiamava da solo giullare di Dio.
Dico,
è un'invenzione sua, poi anche il nome stesso è stato lui a dire io sono il giullare di Dio, quindi proprio.
Ma lo era davvero, cioè tu immagina in quegli anni là, verso la fine del 1100, 1200, pieno medioevo oscuro, questa persona qui che arriva in un paese nessuno lo conosce e non, magari non parla neanche lo stesso italiano, perché allora c'erano solo i dialetti sparsi, doveva trovare un modo per incuriosire e raccogliere intorno a sé delle persone a cui parlare, per cui il modo migliore è arrivare con delle canzoni, con suoi confratelli che suonavano, che cantavano con lui, e fare un po' lo spettacolo, insomma. In questo c'è un lato di attore, di persona che vuole farsi, che cattura l'attenzione della gente in mezzo alla piazza, cosa che pochi altri santi hanno fatto, molti sono eremiti, mistici, lui era tutto questo insieme, perché poi era un mistico come molti santi di quella zona, delle Santa Chiara, San Benedetto, c'è una grande fioritura di santi da quelle parti là in Umbria, deve esserci proprio un'area particolare.
Poi ecco, pure era molto versatile, molto eclettico, un po' come te, che fai, no? Che fai tante cose diverse, addirittura traduzioni di libri, cose, no? Quindi come lui ha in questo spirito un po', no?
Sì, sì, non è il caso, cioè, mi fa piacere il paragone, ma chiaramente ad un altro livello, senz'altro.
Però forse c'è questa curiosità nei confronti della vita, forse, no? Che porta poi a fare tante cose.
Questo sì, è una cosa che mi piace molto, mi piace trovarlo nelle altre persone, però mi piace anche il contrario, cioè anche la gente che fa soltanto una cosa ossessivamente mi piace, mi affascina, non so, tipo Einstein, tipo Nikola Tesla, oppure Beethoven, questa gente qui che fa grandi geni, che fanno una cosa sola ma la fanno benissimo, o magari non sono neanche grandi geni, magari sono persone normali, però mi piacciono tutte e due, ti dirò.
Tu che cos'è che volevi fare quando eri piccolo?
Ci sono tantissimi argomenti che mi interessano, per cui mi piace veramente sapere tutto di tutto, cioè di molte cose, insomma, mi piace la storia, la filosofia, l'architettura, l'arte, l'arte figurativa, sono tantissime cose che mi piacciono. Io sono architetto, volevo fare l'architetto, poi studiando mi sono accorto che avrei passato tutta la mia vita a leccare i piedi nei partiti politici o nelle amministrazioni comunali o negli uffici del catasto a fare fotocopie, per cui insomma alla fine mi sono accorto che mi piaceva di più recitare, cose che facevo già a scuola, per cui insomma alla fine ho continuato, ma non ho abbandonato l'architettura dal punto di vista così esterno, da poterlo guardare senza lavorarci in piedi. pochino, perché poi lavorandoci dentro bisogna accettare compromessi o fare fatica o litigare, che poi si fa lo stesso in qualunque mestiere, però allora conviene fare una cosa che piace, perché ci fa meno fatica.
Senti, non è la prima volta che hai fatto un francescano questo film, perché nel Mega Salvi Show c'era uno dei personaggi più straordinari che era ispirato a San Francesco.
Vedi che c'era già, ma in effetti lì lo facevo, però per rispetto, per evitare di dare un'idea sbagliata, dicevo chiaramente che era uno travestito da frate, e quindi non era un frate vero e proprio, che dava l'idea di travestirsi da frate per vendere sti lupi che una volta andavano via come
fai. Adesso il lupo è il vano.
Sì, perché San Francesco parlava con gli animali, questa è una cosa che mi ha sempre affascinato fin da piccolo. Tutti i bambini vengono affascinati da questo fatto, San Francesco che parla con il lupo, che prende un lupo e che non ha paura di nessun animale, che per lui un animale è come una persona, è una cosa fantastica che prende veramente, affascina fin dalla più tenera età, insomma.
Però nessuno lo voleva il lupo.
Che una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo è il vanò. È il lupo! Ho parlare con Facoccia, cosa vuoi sapere, che dieta fa? Aspetti che glielo chiedo. Senti! Io le ho chiedere! Ma cosa fa? E sto parlando del foco cinese. A questo foco cinese, è certo, ho studiato tutte le lingue animali. Senti! E andò avanti. Poi lo scopo era sempre farsi dare dei soldi per parlare con gli animali. Oppure pregare la fidanzata quello che arriva.
E infatti anche la battuta, padre, mi chiami pure questa sera.
Padre, mi chiami pure papà. Questo è il mio numero, mi chiami stasera. Sì, sì. Insomma, sono cose divertenti, sono cose simpatiche, che ogni tanto rivedo perché sono sempre in replica di sera su vari programmi, anzi a volte di notte.
Italia 1 dal 98 manda in onda ininterrottamente le repliche.
Sì, sì, sì. E tra l'altro lo fa senza pagare nessun diritto e senza pagare né diritto d'immagine né diritto d'autore, perché nonostante tutto quello che si crede e che si pensa e che viene fatto credere, le televisioni private non pagano una lira di diritti, se la cavano nei confronti della RAI avendo meno spese, perché non pagano nessun diritto, perché la RAI deve per forza rispettare tutte le regole e si dona interstatale, invece questi parlano e poi alla fine non si presentano. Però sono contento lo stesso, perché molta gente che non poteva venire i programmi per motivi di età, gente che ha 15 anni adesso, magari che ne ha ancora, vedono a modo di guardare queste cose qua, che sono andate in onda nell'89 tra l'altro, mentre il drive-in, io l'ho fatto negli ultimi 3 anni del drive-in, che erano 85, 86, 87, quindi sono passati 20 anni, però il drive-in lo replicano un po', invece questa cosa di Mega Salvi Show lo fanno vedere dappertutto. Però è una bella cosa, al di là del fatto che dovrebbero pagare, almeno i diritti non lo fanno, che questo qui è un altro problema molto grosso, di cui insomma, che parlano delle ore, che rientra poi nel discorso di prima di come funziona lo spettacolo in Italia. C'è la televisione che la fa da padrona sotto tutti gli aspetti, e le altre forme, teatro e cinema, vengono veramente razionalmente limitate, cioè non si vuole che si sviluppino, anzi si vuole che vogliono, come che lavorano al cinema, passano a lavorare in televisione e guadagnano sempre i soldi. Però, sì. Polemica.
Una curiosità che ti ho, io non ho mai capito come è stato possibile che Vanzina vi ha impedito di fare l'imitazione.
No, in realtà non è che ha impedito, si è rivolto al giudice per due volte e il giudice per due volte gli ha dato torto, quindi io sono sempre andato avanti a farlo.
E come mai dopo, perché sulle repliche non c'era Vanzino, poi dopo hai fatto David, no? Cinemini.
No, lui si è probabilmente male consigliato, è stato si è offeso, mentre invece ti assicuro che io ho pensato di chiamarlo Vanzino, a parte che mi sono ispirato chiaramente lui, perché in quel periodo ci si frequentava ai tempi di Attila, perché il produttore di quelle cose era lo stesso. Ma era lo stesso dei suoi, diciamo, ma lavorava per lanciare un suo film, era un progetto più importante in cui ho fatto 4 sketch, per cui non si può denunciare, querelare una persona dopo averlo fatto, dopo avergli chiesto di intervenire in un tuo programma, insomma è veramente una cosa
abbastanza assurda. Poi...
Ecco, e questa era la prima parte di una lunga intervista proprio a Francesco Salvi fatta da Arnaldo, che potete ascoltare integralmente sul sito radioadesso.it. Vuoi aggiungere qualcosa, Arnaldo, ma in 30 secondi?
No, ricordo soltanto che questa intervista, oltre a rileggerla e a riascoltarla su www.radioadesso.it, la trovate anche, una sintesi ovviamente di questa intervista, sul nuovo numero di Adesso, il numero 40, appena uscito, che trovate in distribuzione in tutti i luoghi del festival Cielo e Terra.
Gratuita,
in cui, appunto,
ovviamente.
E che è accompagnata poi da un lungo dossier proprio su San Francesco.
Ed è bello questo numero perché è anche tutto a colori, quindi leggetelo e lustratevi gli occhi. Chiudiamo con un'altra chicca, Arnaldo.
Un'altra canzone di qualche anno successivo, è del 1991, visto che si parla di San Francesco, patrono dell'ecologia, questa è una canzone ambientalista proprio di Francesco Salvi.
Che si chiama Gettiamo le cartacce
per terra.
Per terra. Eccolo qua, Francesco Salvi, viva il Festival Cielo e Terra, andate numerosi a vedere i film e a seguire i vari dibattiti. Notes Adesso in onda tornerà come sempre la prossima settimana.
Vera di un pianeta che ora non c'è più, finito, era sempre acceso anche di sera e stava là sospeso in mezzo a un blu. Se ti racconto come fu che si cacciò nei guai, io sono sicuro che tu non ci crederai. La colpa del disastro che è successo un giorno dopo l'altro già si sa, alcuni lo chiamavano progresso, invece era soltanto avidità. E dicevano ai bambini attenti a non sporcare, e intanto i grandi continuavano a inquinare. Gettiamo le cartacce per terra che non ci sporcherà, è meglio che fare la guerra e poi si pulirà. La settimana era cambiata tutta, pensate, sabato cadeva il giovedì, non si poteva più mangiare la frutta, lo zucchero di plastica faceva vomitare. Pioveva solo acqua ossigenata ed erano tutti biondi lì per lì, d'estate la vacanza è rovinata, la neve al mare e i pesci sul Cervin. Dicevano tutti andiamo via di qua, fuggiamo su, ma posti con il verde non ce n'era più. Gettiamo le